cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Lunedì 14 aprile, buona giornata ad Antonio Paolino, questa cose di calcio. Avete passato una buona Domenica delle Palme dopo la vittoria, il successo sul Lecce? Spero proprio di sì. Questo è il sommario. Juve quarta dietro l'Atalanta e a Pasquetta possibile salire ancora. Tudor lancia la Juve nella corsa Champions. I gol di Yıldız, gli assist di Vlahović e la fiducia ritrovata dalla squadra. Scommesse illegali, la brutta storia non solo di Fagioli. Le women con le mani sullo scudetto, battendo il Milan, è fatta. Buona giornata, ben ritrovati da Antonio Paolino. Siamo qui pronti per iniziare la puntata. Io oggi vorrei concentrarmi, prima di andare a fare le pagelle, le contropagelle, il nostro appuntamento solito del lunedì con Marco Sanfelici per le partite che giochiamo in casa. Vorrei chiedervi immediatamente che cosa avete pensato al termine della partita con Lecce. Siete vi posizionate tra quelli che già cercano il pelo nell'uovo o quelli che naturalmente sono gratificati da sette punti ottenuti in tre partite? Una Juventus che sabato sera era addirittura terza, sapevamo che qualcosa sarebbe cambiato per forza, ma abbiamo approfittato degli scontri e della sconfitta del Bologna soprattutto, un Bologna che ha un calendario terribile, che non gioca male. Ho visto la partita con l'Atalanta e segnare subito cambia la partita per noi, per l'Atalanta, per chiunque. Il mio editoriale è proprio questo, vi invito a leggerlo. Tudor lancia la Juve nella corsa Champions, ma vado a concentrarmi, quindi oltre al giudizio, la percezione che avete avuto al termine della partita è però, sicuramente ce ne sono tanti di però, ma in questo momento non possiamo chiederci tanti o pochi o relativi o i soliti però che ci trascineremo fino al termine di questo campionato. Io esco dall'equivoco di dire se vince Tudor si avvicina alla panchina per l'anno prossimo, non è ancora certo, se perde, se non c'entrasse il quarto posto. Io in quella scelta a maglie larghe su Tudor mi sbilancio dicendo la volontà sarebbe quella di tenerlo, la volontà sarebbe quella di proseguire a tutto per far bene, altrimenti non avresti dovuto né cambiarlo, né cambiare l'allenatore, tantomeno prendere Tudor. Però bolle in pentola qualcosa, altrimenti chiarisci che comunque vada, se hai fiducia in Tudor, proseguiresti con lui. Quindi questo è il mio punto di partenza. Poi ti può andar male prendere un altro allenatore, potrebbe andar benissimo Tudor come risultati e quindi l'entusiasmo colmerebbe il vuoto. Poi basta ricordarsi che l'anno prossimo, magari a metà campionato, non dovremmo trovarci con gli stessi problemi di qualche mese prima. Quindi dico, Tudor a mio avviso sa benissimo quello che deve fare, punto e basta, l'ho accettato, va rispettato, condivisibile o meno, va rispettato. Quello che invece mi colpisce in Igor Tudor, la chiarezza con cui sta facendo le cose. Sette punti non sono pochi, soprattutto in una situazione di emergenza dove serviva a ridare un po' di fiducia al gruppo. Un gruppo che 1-0, 1-1, 2-1 non sta segnando, perché il problema di segnare è sempre stato quello, ma punta il dito questa volta. E lo fa, l'avete sentito nel vocale, nell'estratto, nella clip che abbiamo estratto, che avrei richiamato al nostro Luca che saluto in regia. Eccolo lì, contento di questo quarto posto, mi proietto già più avanti, perché potremmo sfruttare alla grande ancora il vento in poppa il prossimo turno, però piedi per terra, battere il Parma sarebbe importante. Ieri Parma che non è andato oltre il pareggio, reti inviolate, quindi i punti per loro sono pesantissimi, come per tutti, ma soprattutto per chi deve tenere distante la retrocessione ancora di più. Ecco che a Parma una Juve quadrata, cinica. Cinica vuol dire che vinca di un gol, come poteva vincere anche a Roma, come ha fatto col Genoa all'esordio, come ha fatto l'altro giorno, ma soprattutto portandosi già sul 2-0 nel primo tempo, perché abbiamo visto che poi un po' il calo e soprattutto, ci dice Tudor, i cambi. Allora la domanda di oggi è: i subentrati, 5 cambi, sottotono, mi dite chi vi ha deluso di più? Perché andrete a vedere, secondo me, provo a far finta di sapere già le vostre risposte, che Colomani ha giocato alla Vlahovic quando subentrava e non voleva sporcarsi la maglia. Quindi mi sembra un atteggiamento da condannare il suo, come quello di Vlahovic tempo fa. Mentre invece, 3 settimane fa, Colomani sembrava il santo da proteggere, da prendere subito. Anche lui non segna da troppo tempo. Poi abbiamo Consensao, che bene o male si è lamentato di non essere più al centro del progetto. Il gioco è cambiato, si cerca la profondità anche in un altro modo e quindi torna ad essere, ma lo era già all'inizio anche con Motta, il giocatore da partita in corso. Oltretutto si intestardisce molto e di uomini del Lecce, che non mi sono sembrati dei cavalli di razza, ne ha saltati poco. Weah dall'altra parte, escludendo Savona per i pochi minuti, quelli che ha giocato da difensore basso, che doveva cercare di aiutare, resta anche Cambiaso, che vi riconfermo, quasi certa, lo dico quasi certa così mi salvo un po' la faccia, casomai saltasse qualcosa, ma è probabilissimo che abbia già la testa dove avrebbe voluto averla già a gennaio, lasciando la Juve però in un momento diverso, sapendo che forse le cose non sarebbero andate in un certo modo. E molti giocatori, ve lo dico, pensavano che mai e poi mai avrebbero cambiato allenatore in corso. Ovvero, quindi, è meglio che mi cerchi qualcos'altro. Cioè, è stato anche un modo così di scoraggiare, o forse qualcuno si è autoscoraggiato da solo. Detto questo, chi è che... Mi fate l'analisi dei subentrati? Perché è un tema che non abbiamo trattato noi, quindi il pelo nell'uovo l'ha cercato volutamente, dichiarato Tudor al termine della partita, lasciando molto stupore. Io nella notte di ieri, prima di andare a Nanna, dopo il derby, mi sono concentrato anche su questo aspetto e ve l'ho riassunto, quello che potete leggere naturalmente nell'editoriale di Bianconera News che possiamo aprire. Tudor lancia la Juve nella corsa Champions. In meno di un mese ha rianimato la squadra con 2 vittorie, un pareggio e un quarto posto, riacciuffato dopo i numerosi balbetti di una stagione tuttavia ancora da decifrare, perché non è che partendo bene sei sicuro di finire altrettanto bene. Prima della partita Tudor si era manifestato battagliero, con quella tipica determinazione di chi ha plasmato il carattere proprio con quella maglia. Elmetto, finali, preparare le partite, pedalare, cioè li sta caricando in maniera amichevole, ma poi fa anche capire: devi darmi qualcosa in cambio, perché altrimenti qui sei alla Juve, non sei né in un'altra squadra né in un'altra categoria. La difesa resta il reparto al quale si può chiedere poco di più, magari maggiore attenzione. Però se segna un difensore del Lecce, capite che lì anche chi fa bene in mezzo e magari non ha aiutato troppo. Ma quello resta. Questa è la difesa. E con Gatti abbiamo diminuito anche le possibilità di ricambio. Anzi, abbiamo semplificato la vita a Tudor, che così non ci deve pensare, né a 3. Poi parlo del reparto centrale, che si stanno comportando bene, ma calano nei 90 minuti, probabilmente, per quello che abbiamo visto. Poi lancio qualche idea di mercato. Ancico, mi dicono che sia sempre più bianconero. Quali sono le teorie della Juventus? Che forse Veiga, se mi fanno un prezzo, ok, il prezzo è matto, non lo prendo, se magari cala posso tentare magari di stringere le maglie attorno a un altro difensore, sperando nel recupero di Bremer, Cabal. Poi ci sono Vlahovic e Koopmeiners là davanti, sempre un po' meno imperfetti della stessa Juve. sono imperfetti, è vero. Vlahovic ha numeri migliori rispetto al periodo della Fiorentina per assist e per gol. Ieri, sabato, centesima presenza con la maglia della Juventus, in 100 presenze, 98-99 adesso non ricordo, con la maglia della Fiorentina i numeri erano praticamente identici. Cosa voglio dire? Si può giudicare il rendimento di Vlahovic negativo perché magari non è cresciuto? Magari. O magari alla Juventus è anche un po' più complicato giocare là davanti. Perché stiamo vedendo che la Juve, con Tudor, con Motta, cioè quest'anno, gol non è che ne sta facendo tanti. Quindi serve ritrovare qualcuno che costruisca e che aiuti di più anche Thuram e Locatelli. Questo per dirvi la fotografia, anche se ritroviamo Yıldız che segna due volte consecutive in casa, lo aveva fatto praticamente in Coppa Italia e ben venga ritrovarlo vicino, più vicino alla porta, più vicino ai compagni in zona d'attacco. Queste le mie sentenze, ma vediamo se coincidono con le contropagelle del nostro Marco Sanfelici. Buongiorno Marco.
Eccolo. Buongiorno. Buongiorno direttore, sono a San Giorgio Monferrato.
San Giorgio
vicino
Monferrato.
Vicino a Casale.
È il nostro inviato, perché cosa c'è oggi? La fiera dei funghi, non lo so che cosa.
La fiera dei quarti posti, ma a parte quello.
La fiera dei quarti posti.
È il vizio di deambulare per il mondo, insomma, che mi ha portato tutta la vita a essere sull'auto, sulla macchina.
Certo, c'è cioè, tenti di scappare, ma poi ti fai rintracciare immediatamente dicendoci esattamente dove ti trovi. Senti, ho fatto due domande oggi, Marco, poi andiamo subito sulle contropagelle, perché se no limitiamo sempre lo spazio delle tue riflessioni post-gara in casa. I subentrati, 5 cambi che non soddisfano. E il nervo scoperto ce l'aveva lo stesso Tudor, non è stata colpa dei giornalisti. Come te lo spieghi? La volontà di dichiararlo e soprattutto coincideva un po' con quello che avresti detto e fatto poi nelle contropagelle che abbiamo letto nella notte su Bianconera News?
Ma sì, io a espressa domanda a proposito ho detto chiaramente che i subentrati io non li tratto particolarmente male, anche perché in effetti non è mai facile entrare così all'interno di una partita, tra l'altro, che si stava mettendo in maniera problematica, diciamo così, ecco, per cui spesso e volentieri sono SV senza voto e non se ne parla più. Però certamente, per esempio, a me Cambiaso non è assolutamente piaciuto, nonostante qualcuno giustamente mi abbia fatto osservare che il tiro più pericoloso
è stato il suo
tempo, lui, ecco. Però voglio dire, certamente Colomani, direi in qualche modo, sicuramente in maniera involontaria, però per esempio ha abbassato la squadra. Questo è un discorso che dovremmo fare con Tudor, cioè è il caso di togliere un giocatore che dà profondità per inserire un altro giocatore che magari ti può dare altre caratteristiche, ma che viene più indietro a dialogare con la squadra? Perché è importante, soprattutto quando è il momento di dare una mano alla squadra stessa, insomma, no? Per cui diventa veramente un problema. I cambi non, sicuramente non sono stati positivi, però è anche vero che in quella partita lì, in quella maniera, in quel momento, si doveva forse non esagerare sui cambi, ma cercare tutto sommato di continuare a presidiare il campo con i giocatori che c'erano. Chiaro che è una questione di condizione, è una questione di forma, una questione di... però tutto ci sta lavorando molto su questo aspetto, e quindi mi aspettavo così, insomma. Se tu ti ricordi, la prima partita che ha fatto lui ha fatto 3 cambi e non 5.
È vero, ti stupisti parecchio, non solo tu, a dire il vero, dicendo non sfrutta i 5 cambi e forse la squadra avrebbe bisogno di più cambi, di più sostituzioni, di più ossigeno.
Sì, infatti. Infatti, invece qui li ha fatti tutti, è chiaro che in qualche maniera, poi per carità, è chiaro che il Lecce cercava in qualche maniera di rientrare in partita, segna un gol di testa, Baschirotto, se tu ti ricordi, ero lì con te, dicevo francamente che mi preoccupava molto perché noi di testa in questo momento non siamo particolarmente forti, anche perché poi mancano Gatti e Bremer, che sono quelli che in realtà di testa saltavano più di tutti, insomma, comunque la prendevano loro, ecco.
Sì, i calci piazzati,
e guarda caso Paschirotto ha fatto quello che ha fatto,
i calci,
insomma,
piazzati non sono
a quel punto lì si apre la partita, diventa difficile. Poi
non so se è un lapsus il tuo, di testa non siamo forti, ma di testa perché subiamo il gol, o di testa mentalità?
Guarda, tutte e due.
Un po' tutte e due. Così. Le cose stanno andando bene, però c'è un problema che deve essere superato galoppando parecchio.
Assolutamente sì. E poi comunque sia, queste sono squadre, bisogna dire la verità, terribilmente difficile da affrontare in questo momento, perché questi non ti concedono niente. Guarda che la trasferta di Pasquetta a Parma è terribilmente difficile. Oltretutto il Parma è andato a pareggiare con la Fiorentina, cioè voglio dire, non ti concedono nulla, quindi quando bisogna prepararle molto 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 attentamente. È più facile andare a giocare a Bologna in questo momento.
E quindi dei subentrati abbiamo detto, io mi permetto di dire, rispetto a quello che hai già detto tu su Colomouani, che mi è sembrato di vedere il Vlahovic peggiore quando entrava partita in corso, un po' svogliato, tecnicamente sottodotato, cioè faceva un po' le cose dove si trovava, non dico volutamente, perché poi quando non sei tranquillo, anche Colomouani ha sbagliato molto, anche Colomouani non sta segnando da tanto tempo. Non è che ci manca, ecco, cosa manca a questa Juve? Io ripeto, non è il pelo nell'uovo questo, perché 7 punti, Tudor, grazie, però sai, poi i conti li tiriamo comunque alla fine, tu hai detto il prossimo è già un turno difficile. La Juve potrebbe però anche approfittarne, Bologna-Inter, Milan-Atalanta, a dire il vero, Parma-Juventus, diciamo che è rischiosa, che comunque è rischiosa. Ti chiedo, qual è l'aspetto che ti gratifica da Juventus, cioè dopo Juve-Lecce, che non è stata una finale di Champions, ma io ho visto delle partite del nostro campionato ieri, che avevo un po' più di tempo, mamma mia che bello vederle, così ti addormenti serenamente, anestetizzato, onestamente, la Fiorentina, il Parma, cioè, eccetera, eccetera. Ti dico, qual è l'aspetto che ti ha gratificato, che dici, guarda, in questo momento, per fortuna che siamo almeno così. Marco Sanfelice.
Ma l'aspetto che più mi ha gratificato è che la squadra è in campo, gioca, lotta e guarda caso porta a casa dei punti. Questo è il problema.
La finalità è quella.
Guarda, io ho sottotitolato le contropagelle. Da 7 gol in 2 partite a 7 punti in 3. Cioè, in estrema sintesi, questa è la realtà delle cose. 7 reti che hanno fatto sì che venisse esonerato un allenatore, ne è arrivato un altro, che certamente non è il più grande allenatore della storia, ma siccome fa fare le cose semplici ai propri giocatori, mettendoli nei ruoli nei quali possono rendere di più, guarda caso facciamo 7 punti. E a Roma, tra l'altro siamo anche a farne 9. Ecco, quindi,
d'accordo.
Questa secondo me è la cosa che più mi gratifica. Circa quello però che tu dicevi prima, bisogna fare una riflessione, a mio avviso è un po' di anni che io lo dico. Manca la figura di un giocatore che non si è più trovato. Manca il quinto uomo, cioè il quinto attaccante. Cioè l'attaccante che a 10 minuti alla fine lo entra dentro e ti dà qualche cosa di più, non protesta mai, è sempre lo già la scelta della situazione, tanto per dire, insomma, che ci ha fatto andare avanti in Coppa dei Campioni, per esempio, e che è un ruolo terribilmente difficile, perché il fatto che Vlahovic e Colomouani invece di giocare insieme siano un po' in concorrenza, lo sta a testimoniare, insomma, no?
Giusto, per cui, giusto, interessante quello che stai dicendo. Senti, facciamo le contropagelle. Intanto quelle per i marziani, perché sono quelle inedite in questa trasmissione. Partiamo da lì e poi ci riassume un po' il resto del ballo.
Allora, per i marziani dice: i medici dicono che le emozioni forti e prolungate sono a lungo andare letali per le prestazioni cardiache. A mio avviso sono assai più terribili le apnee infinite, come sperimentato dall'87esimo fino al triplice fischio. Fallo capire ad alieni che respirano gas, metano e miscele di azoto sul loro pianeta. È già un'impresa notevole farlo capire, che è peggio stare così col fiato sospeso che non avere, per esempio, insomma, tachicardia o cose di questo genere. Perché comunque sia, Antonio, dall'87esimo al fischio finale siamo rimasti tutti col fiato sospeso.
Assolutamente, assolutamente. Poi vado a leggere un po' di messaggi nel prossimo blocco, lasciando libero il nostro inviato per il tour in Piemonte al 340-54-25-324, quindi un po' di temi li abbiamo lanciati. Le pagelle vere e proprie me le fai per Ildiz, 2 gol nelle 2 partite in casa, giocando un po' più vicino, lo vedo anche più sorridente. Cummines segna dopo 1 minuto e mezzo, lì cambia la partita anche del Lecce, azione emblematica. Io ci metto, al di là degli erroracci sotto porta di Vlahovic, i 2 assist. Quindi quei 3 là davanti, il 6 politico dovrebbero averlo meritato fondamentalmente, senza sapere né leggere né scrivere.
A Ildiz ho dato 6 e mezzo, perché comunque si è anche segnato un gol. Cummines pure, perché secondo me è una delle migliori prestazioni che ha fatto quest'anno. Vlahovic, dunque, Vlahovic dove ce l'ho messo? Eccolo qua. Beh, 6 e mezzo anche lui. Non ha segnato. È vero.
Ha sbagliato, ne ha sbagliato uno grossolano.
La prestazione positiva, nello stesso tempo grande impegno. E l'abbiamo scoperto come assist man, direi che tutto sommato non è male.
Ci compriamo il pupazzetto di assist man Vlahovic. Ha funzionato, là davanti hanno fatto quello che gli è passato dai piedi, hanno ottimizzato, io ci vedo l'aspetto che mi ha gratificato. Marco, ti saluto e ti ringrazio e ti auguro anche buona Pasqua a questo punto. Sì, perché siamo già a Pasqua. Certo. Buona Pasqua, buona Pasquetta, perché poi non è il tuo turno, ma stiamo preparando qualcosa, impastando qualcosa di interessante da fine campionato in poi, quando ci racconterai il lato di che nessuno conosce, di Marco Sanfelici, e quindi scrittore, cantante, ballerino, non ho ben capito, ce lo dirai a fine campionato, vedere la Juventus in vantaggio per 2-0 nel primo tempo. Non che quello ti porta sicuramente alla vittoria, ma mi ha tolto un po' di paura dall'85esimo in poi, non dopo aver preso il gol del difensore del Lecce. Marco,
perfetto.
Grazie, buon viaggio e mi raccomando, piove anche dalle tue parti, vedo dai vetri, buon rientro e buona destinazione, ok?
Naturalmente grazie a te, buona Pasqua a te e a tutti coloro che ci ascoltano, a tutti gli juventini veri. Ok, continuiamo a peregrinare per questo pianeta.
Va bene. Lui sta andando alla ricerca, probabilmente. Salutiamo Marco Sanfelici, alla ricerca veramente di qualche marziano per vendergli chissà che cosa. Sta di fatto che Bologna-Inter, Milan-Atalanta, il prossimo turno, le partite da guardare fingendo di non fare calcoli prima di giocarsela a Parma. Io se vedessi certi risultati, i calcoli li farei e come, ma probabilmente li fa anche Tudor. E voi cosa ne pensate?
Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
Ben ritrovati, Cose di Calcio, secondo blocco interamente dedicato a voi. Sono le 12:36, quindi spazio ai vocali, ai vostri messaggi, spediteli. 340-54-25-324, il numero che già ben conoscete. Tudor non molla niente, così il titolo di Tutto Sport. Poi il Corriere dello Sport, nelle pagine interne bianconere, Juve, ali spezzate, Ildiz brilla al centro, i fedelissimi di Tudor per il patto Champions. Al tecnico non sono piaciuti Colo, Consensao e Cambiaso. In tre gare ha già scelto il blocco dei titolari. Allora andiamo a sentire se ci sono già i primi commenti su questo tema o quello che preferite.
Ciao direttore Bruno da Cuneo, buona giornata.
A te.
Ma io sono tra quelli, va, primo tempo mi è piaciuto moltissimo, il secondo non so se è un problema di testa, un problema di fisico, non lo so, tu chiedi magari al nostro amico fisioterapista che ci darà delle indicazioni magari lui se vi voglia, e non so quale sia il problema esatto, però secondo tempo gli ultimi 10 minuti io veramente dopo il gol
ho avuto
veramente tanta paura, speravo che si fischiasse da un momento all'altro e ha fischiato, meno male. Se giochiamo come il primo tempo non abbiamo problemi da nessuna parte. E poi vediamo, il calcio è strano, però ragazzi io mi fido di Tudor ciecamente, perciò sono contento di lui, e più di così se arrivava un po' prima era meglio, ma adesso parliamo di cose attuali, quelle passate sono passate.
Sono
fino
d'accordo.
Alla fine, grande Juve sempre, ciao.
Grande Juve, sì, un po' il calo, un po' sentirsi leggermente appagati cercando il terzo gol, bisogna insistere ancora lì, superare quello step lì, crescere, soprattutto perché era il Lecce che non è stato così esaltante come avversario. Salterei un attimo, prima di dimenticarmene, non vorrei non portare rispetto all'impresa delle ragazze che hanno vinto a Roma, una Juventus cinica sbanca il Tre Fontane di Roma e annusa lo scudetto. Alle ragazze di Canzi basterà così vincere la prossima partita a Biella, e quindi tutti in massa a Biella, noi il nostro inviato ce l'abbiamo, basta vincere la prossima partita a Biella con il Milan per l'aritmetica. Il 2-1 sa di passaggio di consegne, perché dalla Roma lo scudetto passa praticamente alla Juve. La Roma segna solo nel finale con la solita Giacinti. E niente, stavo cercando la classifica esatta che mi viene a mancare, ma intanto questa è la situazione. E, messaggi che ho già preso. I cambi giocano contro il mister, addirittura contro, non saprei. E si è visto in maniera molto palese, sembrava che erano in campo da 120 minuti. Lorenzo d'Albano Laziale. Con molta tranquillità il mister ha ancora 2 anni di contratto, abbiamo iniziato un percorso e siamo focalizzati sull'oggi, così dice Manna, stiamo parlando del Napoli, di Antonio Conte. Ogni altro discorso è superfluo, l'anno scorso Conte ha scelto di sposare questo progetto. Caro direttore, partecipi il tutto ai suoi collaboratori che amano Conte e che ci riempiono la testa ogni giorno dopo delle verità sul ritorno del nostro ex, e speriamo tale rimanga. Grazie. Stefano Igor Tudor. Finisce in quale modo questo messaggio? Igor Tudor, punto. Se tu ti fidi di questa dichiarazione di Manna, io ti dico che sei un po' illuso. Però questo non vuol dire che non si può esprimere un'opinione più che dare una notizia. Il progetto c'è, ma dipenderà molto da come va a finire per Antonio Conte. E conoscendolo molto bene, non penso che abbia tutta questa voglia di restare. Ma questo non è il momento di parlare di questa roba. Né per il Napoli, né per Antonio Conte, che se no se li troverebbe tutti contro, ma soprattutto per caricare la squadra che stasera deve affrontare l'Empoli, che ha la possibilità anche di vincere uno scudetto pesantissimo in quel di Napoli, eventualmente. Quindi chi vuole passi oltre, chi vuole non ascolti, chi vuole tenga accesa una piccola luce su questa possibilità. Io più chiaro di così non posso essere. Ma delle dichiarazioni di Manna, certo c'è un contratto ma c'è anche una postilla di cui si può liberare, con delle penali che qualcuno andrà a pagare, ma se uno vuole o ha già deciso di andare via, chiaramente non ti viene a dire è vero, possiamo liberarci alla fine, perché sarebbe neanche poi da prendere un allenatore con quell'intento così dichiarato. Caro il mio amico Stefano, Bruno da Cuneo ha mandato anche un vocale. Io sono contento della vittoria ovviamente, ma soprattutto la veloce evoluzione e costante miglioramento che sto vedendo, cosa che non avevo visto negli ultimi 4 anni. Mi sembra un po' esagerato parlare di 4 anni. Mi sembra che l'entusiasmo si veda. Attenzione, che il secondo tempo mi ha fatto capire che fortuna che ci siano solo 8 partite, anzi, 8, ce n'erano 8 e che ne rimangano sempre meno. Perché poi questa squadra, secondo me, resta imperfetta e nella sua imperfezione va trovato il modo migliore per rendere perfetto l'adattamento dei giocatori che ha. Tanto per essere chiari, un allenatore è bravo se non si complica la vita e se cerca di fare le soluzioni più semplici per ottenere il massimo da quello che ha. L'equazione è molto, molto semplice. Ciao ragazzi, perché si sta facendo tanto clamore sui giocatori che scommettono, in particolare evidenziando anche coloro che hanno giocato anni fa nella Juve, e non si indaga su una società che ha come sponsor un'azienda di scommesse che è vietato? Allora, se vedi il marchio sulle maglie, non è vietato, ma come capirai, in Italia si fa, molti fanno i moralisti, e il problema è che non puoi scommettere su siti illegali, quindi possiamo dire questo. Il problema vero è che nel frattempo scoprono chi ha ucciso, chi ha ammazzato, chi rubava, chi spacciava, chi vendeva biglietti abusivi per i parcheggi a San Siro. C'è tutta una situazione veramente angosciosa attorno allo stadio di Milano. Ma voi vedete dei titoli oggi? No, l'attualità ti riporta a Fagioli e gli altri, benissimo, ma anche alla gravità di chi ha indagato in quel periodo lì, ok, e che ha chiuso 1000 occhi, ne ha aperti 2, uno per Tonali e uno per Fagioli. E fortuna vuole che hai beccato anche qualcun altro, perché sennò sembrava il cattivo, il mandatario, tutto Fagioli. Io prego per Fagioli, prego in modo blasfemo, che possa uscirne da questa situazione, che possa pagare i suoi debiti, ma capisco che un giocatore così probabilmente è un problema anche per chi gli sta attorno, non solo per se stesso. E onestamente non va scaricato, ma ho capito che forse uno dei motivi, non certamente quello tecnico, di giocatore, era anche questo. E non so se a questo punto la Fiorentina terrà o meno questo giocatore che è in prestito. Ha già pagato, non lo si vuole far pagare di più, ma se non è un mio giocatore, l'allenatore mi dicesse, tanto per essere chiari, Thiago Motta, io ne posso fare anche a meno, rinuncio alla forza di un giocatore tecnicamente dotato, ma preferisco non avere nel mio gruppo un giocatore così, non lo si può condannare. Cioè, si cerca di aiutare, la Juventus ha aiutato in tanti modi questo giocatore ad uscirne, a stargli vicino, più di quanto abbia fatto con Pogba, più di quanto ha fatto con Pogba, era il dubbio che mi è venuto inizialmente, subito, e poi gli ha cercato un'altra collocazione. Ma vediamo emergere uno scenario imbarazzante, di credibilità dello stesso giocatore, permettetemelo, imbarazzante per tutti quei ragazzotti dell'under 21, 20, quella che era nel 2020, a cui ho i prestiti, ho i Rolex, ho la finta amicizia, e senza parlare di arbitri di pallacanestro. Cioè, ma ragazzi, andatevi a fare una grigliata all'aperto, e lasciate sti cavoli di cellulari, perché penso che questi abbiano i soldi per pagare, e vediamo anche, forse neanche, troppi e tutti. Figuriamoci se qualcuno cade in quella rete. Quindi il motivo per cui stare lontano dalle scommesse, per un professionista che se lo può permettere, ma anche per gli altri, fare delle leggi severe aiutano a non incontrare subito il pericolo. Poi se te lo vai a cercare, ragazzi, lì sarà colpa della pubblicità, della società. Diciamo che ci sono dei filtri prima che partono anche dalla famiglia. E ho detto tutto su questo tema. Siamo onesti, era fallo quello di Vega, anche perché se guardate bene l'attaccante del Lecce non toglie mai lo sguardo dal pallone, mentre Vega mentre Vega non finisce la frase. Saluti da Arezzo. Allora, se volete sapere la mia, è più fallo. Allora, intanto il fallo sarebbe fuori area e non, come ci dice Giampaolo, rigore e rosso. Perché se trattieni, per molto meno, è stato sempre fermato Mandzukic e non solo Mandzukic in zona d'attacco quando tratteneva la maglia. Cioè lì, se trattieni, se l'avversario, il difensore, è davanti a te, tagliandogli la strada, commettendo fallo, mettete quello che vuole, al massimo è punizione dal limite. Uno, chiariamolo subito, al massimo è punizione dal limite, da dove inizia l'azione. Ma se il difensore e l'altro si disturbano a vicenda, 9 volte su 10 danno ragione al difensore, se non è evidente e se non va a toccargli le gambe. Primo, per me è più fallo. Da punizione, quello su Ndri, quasi allo scadere, basta rivedere le immagini. Ma a quel punto l'arbitro mima che il pallone era stato lanciato troppo distante e non verso la porta. Giustificazione al limite. Però ripeto, noi lo analizziamo in questo modo, ma Radio Bianconera è sottoscritto, quando vi racconta le partite, nello stesso modo ve lo racconterebbe se sarebbe successo a parti invertite in zona d'attacco. Quindi quel fallo ultimo pretenderei il perché non è lo scontro Giuliano-Ronaldo, tutt'altra cosa, ok? Perché qui allarga un po' la gamba. Ma quello nel primo tempo, c'è la trattenuta e c'è il fallo di uno e dell'altro. Quindi io la vedo così. E visto che tutti la dicono, non capisco perché la mia dovrebbe valere meno di tante altre cialtronate. Andiamo a ascoltare i vocali, caro il mio Luca. Andiamo.
Ciao Antonio, Filippo da Grosseto. Carissimo. Ottima Juve, l'altra sera con il Lecce, andiamo avanti così, siamo al quarto posto, quindi l'obiettivo al momento raggiunto, toccando ferro, adesso dipende soltanto da noi, e questa è una cosa bella, dipende soltanto da noi, quindi misuriamoci con le 6 partite che rimangono, e cerchiamo di fare più punti possibile, il calendario ci dà una mano, ma sono quelle partite dove l'insidia è sempre dietro l'angolo, quindi però sono molto fiducioso sull'attitudine che Tudor ha restituito a questa squadra, cosa che ormai con Motta avevamo completamente perso, e poi chi lo sa, vedremo anche che figura faremo al mondiale. Adesso quello è troppo là, andiamo partita per partita. Comunque veramente ottima Juve, ha rivitalizzato giocatori che erano completamente persi, in primis Ildiz e Cup Miners, quindi grande Igor, siamo tutti con lui, forza Juve, ciao,
bel vocale, grazie. Allora, intanto ringrazio Maria Grazia da Genova, che colpisce nel segno, mi è andata a recuperare lei in maniera da balbettare qualcosa di meno sulla classifica delle women. Juve 52, mi ricordavo Juve 52, non mi ricordavo quanti punti dall'Inter, 10, Roma 41, ecco la classifica, è un grazie alla nostra inviata da Genova. Caro direttore, è riuscito ad assaggiare i taralli? Li abbiamo assaggiati, li hai assaggiati Luca? Te li hanno fatti assaggiare? Sono rimasti là perché sennò no, sembra che me li sia tenuti io. No? Nessuno ti ha detto nulla.
Uno, tra l'altro.
Come, non ci sono lì? Allora, una parte chiaramente sono per Claudio Zuliani, la maglietta, tutto quello che è. Ci sono piaciuti tutti, cioè qui hanno aperto un po' di roba e sono piaciuti tutti. Luca si sta girando attorno adesso, il cane da tartufo, è lì che sta ascoltando. Quindi grazie agli amici di Alchimia Bianconera, vi aspettiamo qui, magari passando per una trasferta, e io le ho lasciate in concessione una parte per Zuliani appena lo incontrerò, ovviamente. Non li ho portati, non le ho potuti mandare a quel di Roma, agli amici che lì mangiano capocolli, formaggi, prosciutti. Va bene, era per ringraziarti, semplicemente per questo. Nulla di più. Poi, tutto quello che sta uscendo ora per le scommesse è fatto apposta per nascondere le curve milanesi e le plusvalenze Osimhen, iscrizione Inter e fondo Lion Rock. Tutto per nascondere queste malefatte. Piero da Palermo, Poi dovrei andare un po' indietro. Allora, buongiorno Antonio, a mio parere dovremmo per diverse motivazioni rifare completamente l'attacco via Milik, Dusan e Kolo. Se dovessimo restare con un modulo a una punta centrale, spero si prendano due attaccanti molto forti e un terzo che potrebbe essere un vecchio Volpone, o meglio un giovane di belle speranze. Il vecchio Volpone mi ricorda espressioni della mia adolescenza. Andiamo ad ascoltare, no, cosa cerchi Taralli? Saranno finiti, manda dei vocali per favore.
Carissimo direttore, io ho visto una Juve che sono anni che non vedevo così, poi ovviamente gli ultimi 10 minuti è un pochino cambiata, e per il prossimo allenatore si cosa andare sempre déjà vu, Conte, eccetera eccetera, che sinceramente sono anche stufo. Viva Tudor,
sono d'accordo, però perché non dargli già l'anno prossimo? Allora, io vi provoco semplicemente in questo modo. Ma poi, sarebbe così facile individuare qualcosa? Qualcuno, più che qualcosa, che possa garantire quel minimo che ci prefissiamo? Io penso che cancellereste molti nomi di fantasia, eh? E arriveresti anche tu a pochi nomi. Qualcuno che conosciamo già molto bene. Se vuoi andare sul garantito, sul garantito, che non ti garantisce niente, ma ti toglie un po' di assilli, quantomeno sotto l'ombrellone, eventualmente, al di là delle chiacchiere. Perché tu pensa di prendere Mancini, dopo 2 settimane diventa l'interista. Pensa di prendere Italiano, dopo 2 settimane, mi sta facendo tutti no. Ma no, perché sta dicendo il nostro bravo tecnico, non ci sono i Taralli e saranno finiti. Oppure no. E allora quale allenatore prenderesti? Ma non è la puntata di oggi. Vocale.
Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno direttore, sono Diego. A proposito della partita con il Lecce, io vedo che c'è un problema veramente con le sostituzioni, ma non solo con Tudor, ma anche con Thiago Motta. Ormai, non lo dico io, ma lo dicono i grandi allenatori, le partite si giocano in 16, non più in 11. Quindi bisogna far capire ai giocatori che subentrano che devono entrare come se fosse il primo minuto della partita e non passeggiando o comunque mentalmente staccati dal contesto. Perché altrimenti rischieremo ulteriori problemi come gli ultimi 10 minuti con Lecce, come sono successe anche in altre circostanze. I giocatori devono capire veramente che il subentrante è importante allo stesso modo come il giocatore che inizia dal primo minuto.
In linea teorica hai ragione, dipende se erano pronti mentalmente a giocare in quei termini. Io penso che i troppi cambi abbiano cancellato un po' anche questa sicurezza prima, cioè i troppi cambi di ruoli, e quindi non arrivavano i risultati e la buttavi un po' sulla corsa anarchica. È vero quello che dici? Io vecchio marpione, no, cosa ha detto prima? Adesso non lo trovo più.
Volpone
di un tempo. Certe partite, così come la prima, ha fatto solo 3 cambi dove è necessario. Aggiungo un tassello, aggiungo la diga, cioè, e per portare a casa quel gol in più che farò magari a Parma, mi auguro. Magari provo anche i 2 attaccanti, o anche no, perché capisco il motivo per cui non lo faccia. Ma pretendere che uno entri nella partita tatticamente blindata a 20 minuti dalla fine, dico, per me Cambiaso ha fatto meglio degli altri. Colomani deluso, ha deluso e delude un atteggiamento. Consensao idem, cioè uno che è arrivato neanche da un anno non può pretendere né il posto né pretendere qualcosa di più. Se le scelte di un allenatore individuano l'assetto base equilibrato e tutto, come quelli di Tudor in questo momento, che non sta facendo niente di più, anzi sta chiedendo anche fin troppo a Nico Gonzalez. Cosa ne pensate? Sta, dice, sono felice, gioco a destra, andiamo a cercare subito il pezzo, intanto ascoltiamo altri vocali, ma dice, gioco a destra dove prediligo. Benissimo. Però deve fare tanti chilometri. Infatti poi è stato sostituito. Benissimo. E a quel punto, sai, non entra un altro Nico Gonzalez, a dire il vero. Vocali.
Ciao ragazzi, Stefano a Prato. Allora, intanto sono contentissimo per le parole di Tudor, per quello che ha detto, soprattutto per i giocatori entrati dalla panchina e quello che ha detto alla fine, che la squadra è sopra a tutto. Perché alla Juve la cosa più importante che conta è il simbolo della Juventus sul davanti della maglietta, non il nome del giocatore sul retro della maglietta. L'unica cosa importante alla Juventus è quella, è la squadra che viene soprattutto, come ha detto Tudor. Quindi sempre forza Juve. Ciao Stefano Lopra.
Ciao, grazie. Ildiz brilla al centro, la fascia era come una gabbia. Tudor ha liberato il talento del 10 riportandolo più vicino a Vlahovic. Ricorderete la domanda, chi gliela fece? Provando a scherzare, provando a renderla un po' meno antipatica di quello che poteva sembrare. Se me lo fai giocare troppo lontano, se in nazionale ti dice che vuol giocare più vicino, se il suo allenatore in nazionale ti dice un'altra cosa, non che abbiano ragione quelli che la pensano in modo X, ma neanche quelli che pensavano che andando controcorrente avessero la ragione assoluta. Nel calcio la ragione assoluta ce l'ha chi vince e nel breve tempo, nel breve periodo, riesce a dimostrare che la sua teoria è efficace. Purtroppo questa efficacia alla Juventus in 8 mesi non si è vista e quindi va anche giudicata. Così come andrebbe giudicata se dopo 3 partite l'efficacia di Tudor fosse 1 punto in 3 partite. 3 punti in 3 partite. Rendimento da, che ne so, retrocessione, non da salvezza o da qualificazione Champions. Quindi il metodo di giudizio, nulla di personale, è uguale per tutti, anche se ci fosse un altro allenatore, più bravo, più bello, più alto, più biondo o più basso, ovviamente. Andiamo con i vocali, scarichiamoli tutti, arriviamo alle 13 e poi dopo avremo ospiti, naturalmente, per chiedere il loro di pensiero.
Buongiorno, sono Andrea da Bruxelles, volevo tornare sull'episodio di Juve-Lecce. A mio parere il rigore ci poteva stare, ma ci poteva anche non stare, cioè un episodio molto ambiguo, probabilmente una punizione per il Lecce fuori area sarebbe stata la decisione più giusta. Invece siamo stati molto molto fortunati sull'ultima azione del Lecce,
la
perché
pensi
c'era un fallo netto di ostruzione ai limiti dell'area che ci siamo risparmiati. Beh, se una volta su 100 qualcosa ci va bene, insomma, non mi sembra niente di scandaloso. Quindi forza Tudor, cambio in panchina assolutamente tardivo, Thiago Motta è il peggior allenatore della storia della Juve e speriamo di qualificarci.
Bello, bello tutto il sunto. Non fidiamoci troppo dei nomi, non fidiamoci troppo della classifica dell'anno prima. Altrimenti l'allenatore della Juve dell'anno prossimo forse dovrebbe essere, ditemelo voi, italiano? Gasperini? Ma per come sta finendo, attenzione. Poi ci sono Inzaghi, poi c'è Conte, sempre quel nome lì torna. E se andassimo all'estero, di chi dovremmo fidarci? Di chi sta facendo bene, benissimo, male, malissimo? Di chi ha una cultura diversa dalla nostra, non capirebbe determinati giudizi? Non lo so, non è facile, Quindi mettetevi voi nei panni di Giuntoli, dovesse cambiare allenatore. Ma a quel punto, come faccio a tenere Tudor aspettando fra 1 mese se è qualificato o meno? Perché secondo me l'allenatore lo scegli oggi. Perché se no trovi Manuel, trovi Luca e trovi il sottoscritto. Quanto vale questo Retteghi? Ci dice il primo piano di tutto Mercato Web. Perché ce lo chiede? Perché un anno dopo potrebbe aprirsi un altro mazzi affare Juve-Atalanta. Ma voi, Retteghi, lo prendereste?
Cose di calcio.
Ben ritrovati, buona giornata da Antonio Paolino, seconda ora di Cose di Calcio, in regia, cambio, vediamo se il subentrato Manuel darà qualcosa di più rispetto al precedente. Le grottaglie, Juventus con Tudor, atmosfera diversa, Motta magari in un altro contesto. Così, intervistato da Tutto Sport, ha parlato Igor, per parlare di Igor Tudor, di lui ne ha parlato l'ex compagno di squadra, sia alla Juventus sia al Siena. Ha avuto Tudor un impatto molto positivo, la sua mano sulla squadra è evidente, si vede chiaramente, adesso si respira un'atmosfera diversa alla Juventus, ha messo i calciatori nelle condizioni giuste per rendere al meglio. È entrato nello spogliatoio con le idee chiare e si è visto subito, ha saputo trasferire, fa sempre riferimento alle grottaglie, parlando di Tudor, i suoi principi, ha messo i giocatori a suo agio, collocandoli nei ruoli preferiti, ha fatto quello che tutti si aspettavano, sono arrivati segnali positivi da Cummins, così come Nico Gonzalez, ha tutto un altro impatto a destra rispetto a sinistra, ma anche Thuram e Yıldız. Thiago Motta ha idee innovative, ma il suo calcio prevedeva troppi cambiamenti e non ha funzionato. In un altro contesto potrebbe farlo, magari sarebbe recepito meglio. Chi gli dà quel tempo? Però non so se poi l'Atalanta, adesso che ha assaggiato la bellezza, il gusto di andare in Champions, di vincere, di perdere, di essere altamente competitivo, avrà la pazienza, li ha abituati bene, Gasperini. Dopo 9 anni, vediamo... No, quelli che sono stati e che saranno, secondo me, a fine anno lascia l'Atalanta. Se i tifosi poi avranno pazienza, se il presidente avrà pazienza, se gli basteranno quei giocatori con cui dovrai ricostruire, magari. Non lo so, dipende sempre anche un po' da quello che ti trovi attorno e quanto ci riesci a convivere. Perché la stretta di mano è l'esempio è molto concreto. La stretta di mano arriva avvicinando due persone, due parti, volutamente a stringersi la mano. Altrimenti, se uno allunga troppo il braccio e l'altro lo ritrae, la stretta di mano non ci sarà mai. Con la squadra, con i giornalisti, con la società, con i tifosi. Perché la vittoria non deve essere un'ossessione. Perfetto. Ma nel calcio bisogna cercare di vincere. 1-0, palla al centro, punto e basta, nel minor tempo possibile, altrimenti rischi di buttare dei cicli, rischi di buttare dei soldi, rischi di non valorizzare il tuo gruppo. Nelle panni di un dirigente le soluzioni sarebbero sicuramente diverse se un allenatore facesse anche il dirigente di provincia e quindi sono convinto che fosse arrivato il momento di separarsi. Abbiamo ancora dei vocali, caro Manuel, ascoltiamoli e poi andiamo dal direttore Ceravolo, che oggi ci racconterà come ha visto Juve-Lecce, visto che molti di quei giocatori o tante curiosità ce le potrà raccontare lui, visto che ha lavorato e lavora nel mondo del calcio ormai da tanti anni.
Buongiorno direttore, Adriano da Ferrandino. Allora, per quanto riguarda il prossimo allenatore, io direi di... Lo so che i tempi sono quelli che sono, però se la Juve aspetta Tudor, a quel punto, se Tudor fa bene, ma non solo nei risultati, ma fa bene a livello di gioco, io terrei Tudor. Poi per quanto riguarda la partita con Lecce, sì, il rigore poteva starci, ma non era proprio solare, come molti dicono, quindi... La scelta dell'arbitro va bene. E l'ultimo episodio sulla punizione, alla fine, non dimentichiamoci che c'era una punizione a favore nostro su Conceição, c'era un pestone.
Ah sì, bravo.
Poi sto avendo la conferma dei tifosi juventini in questo periodo, che ancora senza sapere niente già condanniamo chi giocava a Scopone oppure a 3-7, invece vediamo che i tifosi interisti difendono la loro società a spada tratta anche quando si trovano con le mani nel sacco. Quindi comunque forza Juve fino alla fine.
Sempre, sempre. Direttore, a noi serve solo un allenatore con gli attributi, anche se siamo in periodo pasquale. Cattivo, che ci faccia diventare cattivi tutti i giocatori in campo. Tutti cattivi. Tudor inizia a farlo. Conte è una sicurezza, gli altri non saprei. Forza Juve, cattiva e grintosa. Remigio da Asti si è alzato così, un po' storto oggi. No Retteghi, ci scrivono al 340-5425-324. Sì, certo, Retteghi, forte per carità, ma tanto chiederanno almeno 80 milioni. Lucchettinson dalla nostra chat su Twitch. Per gli amici dei Taralli che mi hanno scritto oggi, chi ne ha assaggiato qualcuno di più senza dargli neanche uno a Luca, che non ne ha trovati, è il nostro Manuel, che può darci un giudizio. Pagella dei Taralli. Vai.
Allora, io ho già ringraziato l'altro giorno in diretta.
Ah, bravo, bravo, perché io non ti ho sentito.
Alchemia bianconera, se non sbaglio.
Sì, bravo, bravo. Okay.
Vabbè, io sono di giudizio. Parte, direttore.
Tu sei di Bari, non sei di parte.
Sono di parte, anche di parte. Comunque, i Taralli ci sono ancora e sono lì nel cassetto.
Ma... Ah, li ha messi nel cassetto, nella nostra dispensa. No, che Luca è andato, a un certo punto sembrava il cane da tartù. Non ne trovava e quindi...
Infatti ho trovato il cassetto aperto, però.
Semi aperto, va bene. Li ringraziamo.
10 più.
Allora, illuso io, più facile venditore di fumo voi. È una bella sfida, caro amico Stefano. Non mi ricordo neanche più di cosa si parlava prima. Ma va bene lo stesso. Con rispetto, tu ci dai dei venditori di fumo, che è una cosa diversa da essere un po' illuso, onestamente. Ma va bene lo stesso. Tutto quello che sta uscendo ora per le scommesse è fatto apposta per nascondere, questo l'avevo già letto. Scusate, andiamo ad ascoltare un altro vocale.
Ciao direttore, Raffaele da Bergamo. Quindi per lei, Gasperini, Juventus, pista calda, tiepida, tortuosa, semifredda... Perché io penso che un accordo, quella stretta di mano che lei diceva c'è tra Gasperini e Giuntoli. Non bisogna vedere se Giuntoli rimarrà alla Juve. Punto. Secondo lei? Ciao, forza Juve.
Ciao. No, non ti so dire, onestamente, non ti so dire. Sto facendo delle riflessioni a voce alta per fare dei ragionamenti, per farvi capire che chi attira la nostra attenzione perché sta andando bene in un'altra squadra, in un'altra città, in un altro posto, senza le dovute garanzie, e certamente Gasperini / Conte ne danno qualcuna di più, ma non è detto che poi ti facciano centrare quello che sono i tuoi obiettivi. Ma dall'allenatore ne voglio restare ancora lontano. La mia partiva da questa premessa. Tanto, se Tudor non c'entra l'obiettivo, l'allenatore che arriva dopo è fuori dalla Champions, perché l'obiettivo è la Champions, non è entrare in Conference League, magari, dove ci entrerai. Ok? Pensate alla Conference League dopo gli Stati Uniti quest'estate, la preparazione. Quindi, perché non garantire già a Tudor la permanenza? Perché se l'hai preso per 8 giornate hai alta fiducia, ma forse hai quell'alta fiducia per portare a compimento una parte del progetto. Io la vedo così, altrimenti saprei che se la centra è stato bravo, vado avanti con lui, se non la centro lascerei la grana a qualcun altro, ma se non la centra dando fiducia a lui è perché gli altri hanno corso di più e partivano avvantaggiati. Altrimenti sapete cosa ho paura che si possa dire? Che anche con Thiago Motta, con un calendario così, alla fine forse saremo riusciti ad arrivare. E forse è vero, tra le prime quattro. Perché il calendario del Bologna è veramente complicato, più complicato del nostro, che non vuol dire niente. E allora, nella prossima intervista, chiunque ti potrebbe dire, ce l'avrei fatta anch'io. Scommettete? No, non scommettete, è un brutto esempio che faccio oggi. Ma lo dico lo stesso perché la mia vita va avanti lo stesso. Scommettiamo a parole, senza incasinare la propria vita e senza incasinare neanche quella degli altri. Abbiamo tra poco il collegamento con il nostro direttore. Io uno sguardo continuo. Allora, Szczesny, Danilo, Rugani, Huizen, Fagioli, Caviglia, Rabiot, Sule, Miretti, Ken, Chiesa, Pippo dalla Germania. Bene, quindi Pippo, spiegami. Fagioli, Caviglia, Rabiot, Sule fino... Io ho sentito il commento ieri sera, l'ho visto contro la Juve una settimana fa. Ragazzi, non piangiamoci addosso. Quando si va avanti abbiamo ceduto fior fior di giocatori, Emre Can... Figurati se non potevamo vendere i nostri giovani coi quali non c'era ancora la possibilità di fare altri tipi di ragionamenti. Perché se non ti sganciano la lira, sei costretto a venderli tutti, anche i prossimi, anche quelli che in questo momento cercano di recuperarsi un posto. Siete convinti che Savona e Mangula resteranno alla Juventus l'anno prossimo? Uno sì e uno no, se non dire tutte e due no. A dire il vero. Abbiamo il direttore Franco Ceravolo. Buongiorno, direttore.
Buongiorno, come va? Buongiorno a tutti voi, innanzitutto.
Buongiorno, buon inizio settimana, buona Pasqua anche, lo anticipiamo per non dimenticarcene. Che cosa trova la Juve?
Altrettanto anche a voi.
Grazie. Anche perché non sappiamo se ci incrociamo, Franco. Lei è sempre in giro, lei lavora sotto traccia. Lei va a vedere le partite, lei cerca di tenersi aggiornato, è questo che deve fare un direttore sportivo?
Ma lei non mi deve parlare di lei, dammi tu, mi fai sentire un po' distante.
Lo sapevo, diciamo, che mi avresti richiamato.
Bianconera, mi sento vicino a voi, quindi...
Grazie, noi ci sentiamo a casa anche con te, anche quando ci incrociamo in qualche bella chiacchierata di calcio. Perfetto. Senti, è questo che devi fare, giusto? Tenerti aggiornato, certo, andare a vedere.
Beh, è la passione che uno, a parte il lavoro che svolge o ha fatto, però la passione rimane sempre, quindi vedere sempre partite sia in Italia che all'estero, soprattutto naturalmente il calcio è la mia vita, quindi come posso fare a meno? Io vado spesso, poi anche... Scrivo molto soprattutto il campionato un po' francese, che mi è sempre piaciuto.
Cos'ha il campionato francese che ti piace? E perché?
Mi piace perché dai tempi di Henry, che io seguivo, perché sono dei ragazzi che vengono naturalizzati francesi, sono queste colonie, no? Francese. Sì. Di colore, viste quanti giocatori di colore ci sono in Francia, quindi vengono così naturalizzati francesi e nascono, ci sono dei talenti, la Francia ha sempre avuto talenti importanti, quindi io... preferivo con i miei uomini, insomma, seguire questo campionato rispetto a altri, ma non è che voglio dire, in tutte le nazioni ci sono giocatori importanti, però avevo questa preferenza in sostanza, no?
Mm-hmm. Senti, ma se io ti dicessi da non osservatore che in Italia forse ci sono dei talenti simili a quelli francesi, adesso provo a strumentalizzare un po', ma si cercano meno in Italia. È una verità, una mezza verità o una falsità?
Ma i talenti ci sono un po' dappertutto. Il problema è che ci sono queste normative. Un po' il calcio è cambiato un po' per certi aspetti. No? Poi anche i giovani di oggi, tu vedi a 14, 15, 16 anni che stanno sempre sui social, a destra ne mancano, a volte erano sulle strade a giocare a calcio. Quindi poi è diverso in Italia, perché rispetto alla Francia altre cose non ci sono, tutte queste colonie, insomma, che possiamo prendere di qua e di là, e dobbiamo con le nostre risorse fare una squadra nazionale. Diventa difficile perché con queste normative, dove anche in primavera ti giocano 7, 8, 11 stranieri, poi arriva un punto che i ragazzi giovani, anche italiani, che non si sentono coinvolti, si imborghesiscono e magari si perdono, perché ci sono calciatori che poi nella crescita sui giovani c'è un'evoluzione, dove possono migliorare, arrivano i calciatori, ma quando si vedono magari non come dire considerato puramente giocando in questa straniera, avendo poche possibilità, diventa sempre più difficile creare i giocatori italiani. Questo è quanto penso.
Senti, torniamo alla partita della Juve, la terza di Tudor, due vittorie e un pareggio pesante in casa della Roma, in trasferta, poteva anche starci qualcosa di più. Cos'è cambiata la Juventus secondo te? Nei fatti sicuramente, nella testa anche, grazie a Tudor.
tu hai fatto le cose che doveva fare, le cose naturali, hai cercato di come dire, di mettere prima ognuno il proprio ruolo, che è la cosa più importante. Questo gruppo, ho detto prima, che si era scatolata e lui l'ha ricomposto, è uno che si fa rispettare perché ha personalità, ha delle idee, quindi ha fatto le cose normali, è un juventino che conosce un po' oltre che l'ambiente, ripeto, sa che alla Juve bisogna fare risultati, lo sta facendo così in breve tempo, insomma, è riuscita a far vedere, insomma, la sua mano. Questa non è una cosa da poco, ma stiamo parlando di uno che ha fatto bene ovunque. Tu non è uno sprovveduto, oltre che ha fatto bene alla Lazio, al Verona, allo stesso Marsiglia, all'Udinese stessa. C'è uno che mi ricordo, ti racconto un aneddoto, prima di fare l'allenatore, tu l'ho incontrato io in Croazia.
Sì?
A vedere partite di ragazzi, di allievi giovani, aveva già la voglia di allenare, andava a seguire i giocatori direttamente, aveva sempre convidato che aveva questa passione di diventare allenatore, e poi, come sappiamo, ci è riuscito, insomma.
Qualcuno ce l'ha già il DNA dell'allenatore, eh?
Beh, sì, ci deve essere portato, di solito si dicono i centrocampisti hanno lì, portato a fare i tecnici, però già in campo, quando uno fa il calciatore, si nota, si vede, insomma, poi non è detto. E poi una volta smesso, poi oggi nel calcio si vendono anche dei ruoli, ma l'allenatore difficilmente si può inventare, perché ti spiego, le idee in campo le devi portare, se non riesce a gestire poi il gruppo, si vede se uno è capace o non è capace. Magari nel ruolo mio come direttore sportivo basta che uno mette due parole bene in italiano lo mettono dentro la scrivania, no? Ma lei, diciamo, poi naturalmente anche lì deve dimostrare se è capace, ma a volte oggi i direttori basta che si mettono e lavorano con il procuratore insieme, è facile fare il dirigente, insomma. Invece facile, tra virgolette facile non è, però insomma non si riesce a capire se la bravura, la capacità di un dirigente invece nel campo e il calciatore e l'allenatore, se sono capaci si vede, la differenza è questa.
Franco Ceravolo qui su Radio Bianconera, la radio ufficiale dei tifosi bianconeri, quindi pronti ad ascoltare tutti i consigli, l'esperienza dei tanti nostri opinionisti. Franco, la Juventus è di nuovo in zona Champions. Nei giocatori, cioè l'aver ritrovato questa fiducia, può far rendere di più? Cioè tu vivi praticamente poco a casa e molto vicino ai giocatori e molto vicino ai campi da calcio. Il fatto di aver macinato punti, il fatto di essere tornati in linea con il programma, progetto, obiettivo, aiuta a crescere in fretta, a tenere duro fino alla fine? Poi c'è da valutare una Juve che con Lecce 2-0 primo tempo, poi gli ultimi 10 minuti, purtroppo se vanno analizzate anche quelle, rischia di far saltare il banco. Cosa manca ancora alla squadra?
Ma sai, il calcio italiano, ma non solo italiano, risultati scontati non ce ne sono. Ci sono anche gli avversari che poi Lecce è la squadra che sta lottando per la salvezza, no? Che cercano di fare risultati anche loro. Quindi se 10 minuti, anche di più, anche 14 minuti, anche gli avversari possono creare delle occasioni, che si chiamano Lecce oppure Real Madrid. E ormai il calcio è diventato fisico, atletico, corsa e oltre che la testa, per cui quelle che invece ti posso dire è che la Juventus, penso che io lo dico magari qua, spero che non, che nel calcio a volte le parole mi butte via il vento, ma credo che sia la squadra che arriva in Champions, secondo me, sicuro. Poi le altre non lo so. Ma la Juventus rischia di arrivare terza addirittura, perché se la giocano con l'Atalanta, credo.
Tu due calcoli li hai fatti, non sei scaramantico come Tudor che dice no, guarderò la fine, ha risposto così alla mia domanda sabato sera. Cioè, un po' il calendario lo guardi, i giocatori le guardano.
Sì, i giocatori guardano il calendario, però ogni partita è la stessa. I calciatori vanno in campo, naturalmente non è che snobbano una partita perché si chiamano o perché la squadra non ha più obiettivi, no. Quando in campo convince di poter fare risultati. Poi tutto, ti ripeto, è un trascinatore, uno che vede, che vive le partite come se giocassi in campo, no? Sta, come Antonio Conte, sta 95 minuti sul pezzo, sulla partita, e quindi è un trainante verso tutti i calciatori. ti ripeto, quando poi tu metti il calciatore ognuno al primo posto, la Juventus è una buona squadra, non è che stiamo parlando di una squadretta, è una squadra forte. Se poi riesce a far rendere il calciatore, perché l'allenatore bravo qual è? Quello che riesce a far esprimere i giocatori, le potenzialità dei calciatori al massimo. Tutto in questo momento sta facendo questo, sta provando in così poco tempo di mettere le cose a posto, di far rendere i calciatori. Poi il gruppo adesso si sentono tutti coinvolti ed è importante. Prima onestamente c'era un po' di confusione, la squadra non c'era questo feeling con Motta, ma mi auguro che lui riesca a esprimere le potenziali, mi riferisco a Motta anche altrove, perché insomma Bologna ha dimostrato di essere un bravo allenatore, credo che lo sia, però alla Juventus ha trovato difficoltà e nella gestione e soprattutto sai, in tante partite quando tu riesci e cambi sempre formazione vuol dire che c'è qualcosa che non va, quindi l'identità della squadra stentava a trovarsi, i giocatori scontenti e tutto il resto, magari anche il fatto che tanti capitani, si sono 6-7 capitani in una squadra del calcio, io l'ho visto raramente, non mi ricordo se è capitato in altre società. Cioè questo fa sì che insomma alla fine regna un po' di confusione, come dicevo prima, nel gruppo, e quindi la società ha capito che c'erano difficoltà
ed è stata costretta al cambio.
È stata costretta al cambio e hanno fatto un cambio perfetto, diciamo con uno capace, che a parte che io sono di parte perché lo stimo molto.
Ecco.
Io come professionista, come ragazzo, però lui sta facendo veramente in così poco tempo un grande lavoro. Spero che riesca a portare a termine insomma l'obiettivo che la società e che lui si è prefissato.
Franco, quanto costa, quanto rischio c'è con un allenatore che la Juve lo conosce, la conosce o no, cambiare allenatore così vicino al traguardo? Cioè mancavano 8 giornate, 3 in più di quelle, cioè 9 giornate. Quindi c'è un rischio e soprattutto, e poi ti faccio un altro, il resto della domanda, c'è un rischio alto, basso o da cosa dipende secondo te?
Ma il rischio era grosso perché si notava a distanza, no? I giocatori che uscivano a malo modo, quelle che entravano a malo
ecco.
modo, non c'era più, diciamo, tra l'allenatore e il gruppo questa sintonia. Quando mancano queste credenziali diventa rischioso raggiungere gli obiettivi, quindi si sono resi conto che è arrivato il momento di cambiare per forza, e quindi i risultati si stanno vedendo, voglio dire, già da subito, ma non nel risultato, anche nell'approccio, nella formazione, nella mentalità, nel gruppo stesso, insomma, si è notato da subito questo cambiamento.
Ti chiedo questo perché ce lo sta scrivendo anche un ascoltatore, noi oggi non volevamo parlare di allenatore ma ci siamo arrivati, sarebbe giusto lasciare Igor a prescindere perché è un cuore bianconero, perché intanto è partito bene, cioè non era detto 3 partite 7 punti, il massimo sarebbe stato 9, o è giusto fissare, al di là di giudicare una scelta aziendale della Juventus, non pensi che però stoni un po' in generale, cioè io prendo Tudor, quindi mi affido al meglio per raddrizzare la situazione. Non è detto che ce la faccia, ma so di scegliere il meglio. Così come se una squadra scegliesse oggi Franco Ceravolo, sceglie il meglio e poi Franco fa anche in base al momento, ai soldi, al mercato, alle opportunità, cercando di commettere meno errori possibili. Perché, secondo te, come te lo spieghi da uomo di calcio, se è logico spiegarselo in un modo o in un altro, che Tudor non abbia la fiducia anche già per l'anno prossimo? La certezza di restare, non la fiducia. La fiducia magari ci sarebbe, ma solo forse legandola al quarto posto.
Ma a volte, sai, uno fa diciamo, come dire, una scelta, mi riferisco un po' alla società, e magari così per finire una stagione oppure un obiettivo a breve termine. Però poi, durante questo termine, di questo periodo, uno si può acquistare la credibilità inaspettata, magari si rendono conto che hanno in casa un allenatore giusto per poter proseguire, che io credo che tu abbia tutte le carte in regola per poter andare avanti fino alla fine e proseguire con la Juventus. Poi le scelte societarie naturalmente
vanno rispettate,
le
poi
fanno quelle che stanno dentro, voglio dire, cioè, certo. Io non ci sono dentro, quindi non so cosa stanno pensando, quindi però adesso aspettiamo queste altre partite, credo che la Juventus poi farà le sue scelte, ma io dico che Tudor, come dicevo prima, sta dimostrando di essere, ha già fatto prima, un allenatore giusto e che può far bene in squadre importanti come la Juventus. Poi la scelta alla fine
spettano la società,
la società, e non so cosa stanno pensando.
Franco, un'ultimissima battuta, perché mi incuriosisce, al di là che il discorso si dovrebbe allargare anche ad altri giocatori, ma Tudor, ad esempio, perché sceglie Vlahovic e non Colomani, o ha scelto alcuni da rigenerare, Kumanes una volta in panchina, già rimesso dentro, cioè che logica c'è, che scelte sono queste?
Sono scelte dando fiducia e certezza a alcuni giocatori che erano un po', come dire, messi un po' fuori dalla motta. L'allenatore sono importanti anche quando fanno queste scelte, cioè a volte può giocare bene, può giocare male, ma fanno delle scelte su degli uomini che possono essere quei 3-4, come dicevo prima, trascinatori verso gli altri compagni. Quindi parlando a gruppo, a volte può essere anche un giocatore che può stare fuori, l'importante è che l'allenatore, con lo statuto che ha in testa, riesce poi magari anche a alternare alcune pedine, non tante pedine, però la statura deve essere quella giusta. Lei quindi si è appuntato su queste, ha fatto bene, perché era importante fare questa scelta, ha capito, avrà parlato con tutti e ha puntato su quei giocatori e gli ha detto: vai in campo, puoi anche sbagliare un passaggio, uno stop, tu sei il mio titolare. È importante, perché il calciatore ha bisogno di sentirsi fiducia dall'allenatore. Se invece Vlahovic andava in campo ogni volta che sbagliava uno stop o un gol, veniva messo in discussione, e dall'allenatore in generale, anche un po' dai tifosi, la fiducia viene a mancare. E quindi un giocatore così importante, perché stiamo parlando di un giocatore forte, a volte forse il ragazzo un po' ha qualche carenza da questo punto di vista, sotto l'aspetto, diciamo, se era un po', come dire, non impervestite, però non ha vinto la fiducia, andava in campo con sempre come se fosse sotto esame. Invece un giocatore come Vlahovic, che è costato una cifra importante, intorno a 80 milioni, bisogna dargli la maglia, fino a un certo punto,
e valutarlo alla fine. Certo.
Gioca bene, gioca male, a fine anno ti dico sta bene, ma non è che...
Anche se il cambio non l'ha preso molto bene, avrai visto quella scena, noi eravamo allo stadio, abbiamo capito, voleva segnare, cioè due assist...
Ma non lo... tu mi riferisci all'ultima partita, stai parlando, perché non l'ho vista...
Sì, Vlahovic quando è stato sostituito...
Ero a vedere una partita all'estero...
Tu eri in Francia, è vero. E noi gli ospiti del lunedì li abbiamo, che guardano le partite alla ricerca di talento. La ricerca,
però, sai, l'attaccante ce l'ha nel suo internet, cioè non vuole uscire mai dal campo, specialmente quando si può fare. Quindi ci sta pure questa, è la cosa anche positiva, però ti ripeto, l'allenatore sta lì anche per poi dopo, nonostante che può dare
alle sue ragioni,
se fa delle scelte le fa, ne frega, però la certezza e la fiducia gliela ha data, poi sta anche lui dimostrare, capito, di meritare la fiducia dell'allenatore. Però la convinzione del tecnico, come dicevo prima, è la mentalità quella giusta, e lui al gruppo gli ha fatto capire che l'ossatura deve essere quella, e poi magari si è su uno, due, tre giocatori. Hanno fatto un gol eccezionale, magari quello che ha fatto il ragazzo.
Sì.
Voglio dire, anche preparata.
Preparato alla grande anche il primo gol.
Alla grande
Franco Ceravolo, alla prossima, magari andremo a vedere una partita in Francia insieme, chissà.
Quando vuoi, è un piacere.
Grazie Franco Ceravolo, alla prossima, al nostro direttore sportivo, che ritroveremo dopo le partite in casa della Juventus, e poi ci inventeremo qualcosa, anche se giocherà in trasferta la Juventus nel corso del mondiale per club.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, ultima mezz'oretta subito a casa Marocchino, perché tra il menù, tra tante cose, perderemo 20 minuti e non potremo parlare poi di calcio, anche perché lui la partita, figurati se l'ha seguita o meno. Ma al di là di questo, uno sguardo a tutto Juve, con un'interessante esclusiva, Giletti sulle scommesse, arma di distrazione di massa, solo io. Sto parlando di quanto succede nelle curve di Inter e Milan. Juve, quella dei 9 scudetti, andava colpita e sanzionata. Esclusiva da leggere e approfondire. Poi Zoff, è arrivato il momento di allontanare dalla nazionale chi è implicato nelle scommesse. Intervistato da Il Mattino, Dino Zoff ha sposato l'idea che la Federcalcio debba escludere dalle selezioni azzurre chi verrà sorpreso in situazioni illecite legate alle scommesse. Tornando invece ai vostri messaggi, chiedo se li abbiamo scaricati tutti i vocali. Andiamo a sentirne uno. Abbiamo già il telefono anche Domenico. Me lo fai salutare prima? Buona giornata, Marocchino. Come sta?
Sto bene, grazie. Piove, questa settimana di pioggia d'anno, questo mi disturba un po', però va bene per l'agricoltura.
Però giovedì, se deve prendere impegni, giovedì solo nuvole. Così.
Solo nuvole.
Ascoltiamo questo vocale.
Sai chi era lo spalatore di nuvole?
Me lo dica, scusi, mi sfugge.
Era un commissario di una famosa giallista francese. Adamsberg, il commissario Adamsberg, detto anche lo spalatore di nuvole. Lei era la... Oh, no, mi sfugge il nome, te lo dico dopo il vocale.
Dopo la pubblicità, dopo il vocale, va bene.
Va bene. Ah, la Vargas.
C'è il suggerimento lei a casa, eh? Non vale.
No, sono da solo.
Che ne so, sembrava che qualcuno gliel'avesse suggerito.
No, ci ho pensato,
è vero.
Sentiamo
è vero.
Il vocale.
Sentiamo dai. Il vocale.
Sinceramente uno come Tudor, se si qualifica o ci fa qualificare per la Champions e da quella scossa che finora si vede che dalla squadra, io sinceramente continuerei con Tudor. Perché cambiare Tudor, un vero juventino dentro il sangue, con qualcun altro? Vale, sinceramente io tirerei dritto con lui. Un abbraccio da Max.
Allora, oggi volevo tenere distante il tema allenatore, però ci si sta interrogando, no? Anche su questo. Se vuoi dirci la tua o meno, io ti chiedo però che Tudor ha rimesso, cioè con 7 punti in 3 partite e un quarto posto ritrovato, ha fatto capire che da questa squadra puoi cavarci tanto. Forse era quello che non si riusciva a cavare in precedenza, Domenico?
Io non vedo una grandissima differenza. Per me il discorso è, come ho detto già all'inizio, è prevalentemente strutturale, cioè le caratteristiche dei giocatori sono tali che fra di loro producono una posizione di classifica che può andare dal terzo al quarto posto, ecco, insomma, come potenziale. Ovviamente poi subentrano gli infortuni, subentrano la fortuna e la sfortuna che c'entra in certe occasioni, e è chiaro che subentra anche il lavoro allenatore, su quello è discusso, però gira attorno il meccanismo, cambialo, passalo dalla mano destra alla mano sinistra, strutturalmente una squadra con alcune carenze direi abbastanza significative, ecco, insomma.
Se io la definissi...
Cioè, sostanzialmente da quello, le tre cose che sono cambiate da quando è arrivato Tudor sono chiaramente un cambio di responsabilità un po' più sostenuto, che devono sostenere i giocatori perché non possono scaricare più sull'allenatore, prima cosa. Seconda cosa, il rapporto dell'allenatore con la squadra direttamente dalla panchina. Tiago era più una via di mezzo tra Pattoni e Lidl, ma cioè, non faceva eccessivamente casino, non comunicava tantissimo gestualmente, caratterialmente, ma non stava neanche mai seduto come Lidl. Questa è la seconda cosa. La terza cosa è passare dal reparto a 4, passare a 3, in difesa, quindi vuol dire 4 a centrocampo, e quello che secondo me è stato, diciamo, una novità maggiore, invece di giocare 3 davanti con 2 larghi giochiamo con l'ombrello chiuso, ecco, insomma, anche se piove oggi, un attaccante e 2 mezze punte invece di giocare con un attaccante e 2 ali.
Ecco, dalla tua esperienza mi dici quindi che l'ombrello chiuso è la cosa giusta da fare con gli uomini che hai? È questo che mi vuoi dire? Eh?
Ma col dipende, appunto, perché è una rosa strutturalmente con qualche problema. Se giochi così hai difficoltà a utilizzare con Sensao, che non ha un quarto di centrocampo ma una punta esterna, un'ala esterna, e quindi hai difficoltà a farlo giocare in determinate situazioni, e però hai la possibilità di far giocare Ildiz in una posizione che è più congeniale a lui, che è dietro la prima punta, andare un pochettino, deve ancora prendere un po' di mano la posizione invece di fare l'esterno e dover arretrare a fare la fase difensiva come lavoro metodico, ecco, come trequartista la può fare ogni tanto, la fa, però la decide abbastanza lui, ecco, dove andare a fare la fase difensiva. Quindi sono cambiate un paio di cose, però strutturalmente rimane sempre la fase, perché poi noi utilizziamo gli addetti ai lavori, soprattutto i lavoratori, il termine progetto. Ma il termine progetto
lo stiamo sentendo meno, Domenico, devo essere sincero. Lo stiamo sentendo meno, perché ti preoccupi
meno,
più.
È meno male,
anche secondo me.
Io sono geometra, normalmente quando c'è un progetto, per questo progetto, quando lo devi mettere in pratica, lo modifichi un pochettino, cosa che non ha fatto invece Thiago Motta. Io parlerei di soluzioni, nel calcio bisogna trovare delle soluzioni più che dei progetti.
Interessante quello che stai dicendo. Senti, i due giocatori rigenerati, 2 o 3, secondo te, chi sono? Mi fai dei nomi? Io ho provato a elencarli, non te li annuncio, vediamo se almeno 2 coincidono.
Ma io particolarmente rigenerato non vedo nessuno. Io ho visto la partita e non è che abbia visto una Juventus giocare 80 minuti, ha giocato un primo tempo buono, facilitato anche dall'approccio del Lecce, e con tutto il rispetto del valore del Lecce, ma non ho visto chissà che cosa, cioè, non ho visto, cioè, io non mi accontento di Vlahovic che fa 2 sponde e invece quando ha la palla non riesce a girarsi e saltare l'avversario
o segnare da buona posizione in area di rigore,
o segnare rigenerato. Purtroppo è sparito, non so perché, dai radar cambiato, sul motivo esatto non lo so, ecco, insomma.
Recuperava, diciamo, da un infortunio, poi questa avrebbe potuto giocarla subito, probabilmente il minutaggio, sai, quando torni a Roma, questo non ti so dire. Ma Ildiz e Gonzales, ad esempio,
io dovessi vedere la partita, vedere una partita di Juventus, direi, occhio e croce, direi che è l'unico che veramente mi colpisce,
sì,
è Thuram. Thuram è uno dei pochi giocatori, soprattutto centrocampisti centrali, che dice: io punto dritto per dritto, vado e salto gli avversari e vado. E quindi sì, io so cosa dirai come si chiama, Nico Gonzales,
Ildiz e Nico Gonzales.
Ma sai, Ildiz io come esterno l'ho sempre un po', io l'ho battezzato il folletto del bosco, che è anche un complimento, perché nel bosco i folletti sono quelli che allietano le favole, perché lui compare come il vento, non lo sente, quando lo senti lo senti.
È il folletto del bosco più vicino all'area di rigore, cosa diventa?
Ma lui deve prendere in mano un pochettino, io ho buoni margini di crescita giocando lì, perché deve capire gli abbinamenti del suo guardaroba, che ha diversi pezzi belli, e posizionato in quella posizione deve capire un pochettino, in base al clima che c'è, se non mettere le bermuda oggi qua che fa freddo, insomma, capire come posizionarsi. È un ragazzo intelligente, c'è la giocata corta. Il tiro è un tiro corto, nel senso, il movimento tra il ginocchio e la tibia e la caviglia, è stato un movimento corto per quello che ha fatto il gol.
Capisco, ecco, capisco tu, questo movimento corto, capisco
tu,
bene.
Se tu che sei corto...
Davamo fastidio a quelli con il passo lungo come lei, caro il mio Marocchè, bei tempi, quindi accetto la provocazione. Senti, domanda schietta, brutta forse, ma tu sacrificheresti, cioè possono giocare davvero insieme con qualsiasi allenatore, in qualsiasi... con qualsiasi atteggiamento tattico Ildiz e Kumminers, o ne sacrificheresti uno l'anno prossimo facendo allenare da uno scienziato la Juve o da un tradizionalista?
Cioè, la domanda è difficile fare delle domande dove i protagonisti, dove gli strumenti sono, sappiamo qual è il numero perfetto, è 3, non è 2, quindi devi sempre abbinare un terzo.
Allora, bella la tua risposta. Okay.
Potrebbero coesistere, cioè, come potrebbe migliorare l'apporto tra Kumminers, Ildiz e Vlahovic, oppure tra Kumminers, Ildiz e un altro attaccante? Oppure solo Ildiz o solo Kumminers e due attaccanti? Come potrebbero combinare Kumminers, Ildiz e un punto del triangolo in difesa come Thuram? Cioè è il triangolo,
sono quei due triangoli che devono far riflettere.
Certo. Secondo me, io parlo sempre per così, per,
ecco, allora parliamo di quello che è oggi Thuram, cioè ha iniziato così con Lecce. Thuram, vertice basso di quel triangolo che dici tu, Kumminers, Ildiz e punto offensivo Vlahovic. Qual è la nota stonata? Qual è il giocatore che rinunceresti? A cui rinunceresti?
Ma sai, io penso sempre che Vlahovic ha bisogno di qualcos'altro per poter rendere. Ha bisogno di qualcos'altro.
Di cosa? Mi dici cosa?
Non lo so cosa ha bisogno. Magari può aver bisogno di un gioco meno rallentato, un po' più rapido, come fa giocare la squadra italiana, ecco, da un certo punto di vista che l'ha avuto la Fiorentina, che è quello che lo ha realizzato, oppure ha bisogno di altri giocatori con altre caratteristiche, uno che non ha ha determinate caratteristiche, però non ne ha altre, e quindi deve essere sfruttato con determinate caratteristiche. Se Vlahovic lo servi dopo 10 passaggi diventa un po' difficile per lui, però sai, è uno che comunque ti è utile comunque, anche se gioca così, perché è un centravanti, un centravanti stabile là, Colomani è un centravanti di movimento, un centravanti che svaria di più e riesce a sbagliare di più con una velocità maggiore, cioè da in mezzo, va a destra, va a sinistra, viene indietro, più veloce, con una velocità maggiore, con più elasticità di quello che fa Vlahovic.
Se non entra da subentrato, perché se no diventa un po' pigro e Tudor lo sgrida. C'è questo atteggiamento, chissà cosa avrebbe detto Di Marocchino entrando. Tu sei sempre entrato convinto di quello che potevi fare anche... nella ripresa.
Sai, non è che entra una macchinetta, entra uno che magari è demotivato, oppure magari fa un attimino un po' fatica a carburare, non sempre puoi entrare a carburare alla grande.
Tu sei del partito quindi che si pone dalla parte dei giocatori che entrano, non è facile in 20 minuti carburare.
No, facile.
Tu sei presidente di questa categoria.
No, entrare vuol dire che in quel momento la squadra ha bisogno di qualcosa, non è come giocare dall'inizio dove tu ti confronti con gli avversari sullo stesso piano, cioè dove tu hai già una predisposizione a comportarti in un determinato modo perché sei libero di farlo, insomma sei all'inizio, ecco, insomma. E quando entri vuol dire che c'è già qualcosa in atto, ecco, insomma, cioè i cambi nella staffetta 4x100 4x400 sono, non sempre escono bene anche se hai uno staffettista bravo, dal passare del testimone a prenderlo può succedere qualcosa, ecco, non sempre riesce bene.
Tra l'altro in quella circostanza lì conosci esattamente chi arriva prima di te e chi arriva dopo di te. Nel gioco di squadra del calcio io non penso che l'allenatore dica entrerà il 60esimo in vantaggio per 2-0 con, cioè una piccola attenuante come dici tu.
No, vabbè, però calcisticamente hai comunque la possibilità di sapere quali sono le caratteristiche dei tuoi giocatori, dei tuoi compagni. Se io entro non faccio un lancio in contropiede veloce, lo faccio proprio se non posso fare meno a Vlahovic, perché so che in velocità...
A meno che non vuoi dimostrare qualcosa al tuo allenatore, a te stesso, per rinnovare il contratto, per essere confermato. Cioè queste dinamiche un po' incidono, a sette giornate
quando entri, entri in partita devi forse ragionare in un modo diverso e diventa più difficile ragionare, anche perché i tuoi compagni a volte sono anche stanchi,
esatto.
Non è una cosa che dipende solo da te,
ma dipende dagli altri.
Mi fai, ma hai mangiato pesante?
No, ti sto facendo cioè mi sto mettendo dalla parte dei giocatori che entrano, però se me li critica l'allenatore forse dimentica anche lui questo o no? Cioè, lui ha preso posizione con i subentrati. Non mi sono piaciuti, non sono gli 10 minuti finali, non mi sono piaciuti i 5 cambi, perché devono cambiare il volto. Non sta dicendo, eravamo anche un po' stanchi, li capisco. Cioè, vedi che può aprire il dibattito.
Mi piacerebbe, questo non è riferito a Tudor, mi piacerebbe qualche volta sentire qualche allenatore che invece dico ho sbagliato i cambi.
Ah, vedi? Vedi che un altro aspetto?
Dico io.
Ma lo dico anch'io, vedi che ci sei.
Ma no, non lo dice mai nessuno, però lo diciamo io e te in amicizia.
No, io tengo le distanze da certe amicizie. Senti, per chiudere, seriamente torno, non che non lo siamo stati, a me colpisce questa piaga delle scommesse. Oltretutto quelle clandestine, oltretutto chi soldi li ha e li potrebbe gestire non facendo beneficenza, ma neanche buttandole così, non dico dove. Il problema è serio. Mi volevo così parlare di questo tema con te. Causio ha risposto: altro che poker, lo scopone con Pertini per me fu vera felicità. Cioè, perché si cade in queste tentazioni? Adesso può sembrare una domanda larga. Perché
è uno sviluppo della società. Perché quando tu sei più giovane di me, ma quando andavamo in qualche tabaccheria, quando avevamo 25 anni, quindi 30 anni fa, 20 anni fa, 25 anni fa, vedevi in tabaccheria, a prescindere dal portafoglio che avevano chi entrava, se era ricco o povero di questo genere, l'80% compravano le sigarette, la marca da bollo o cose di questo genere. Adesso entri in una tabaccheria e il 20% compra le sigarette e l'80% gioca.
E aspetta lì seduto perché si gioca ogni 10 minuti.
E gioca, c'è gente che aspetta anche fuori quando la tabaccheria è ancora aperta. Quindi la società che si è mossa in questo contesto. Chiaro che il gioco è un vizio, il gioco inteso coi soldi è un vizio. Ecco, insomma, io non ho mai neanche fatto la schedina quando si poteva fare la schedina normalmente, come si faceva, io giocavo la schedina, io non l'ho mai fatta anche per me. Anche perché per me era faticoso stare lì a pensare chi dice questo, chi per l'altro, non me ne fregava niente, quindi non ho neanche mai fatto la scheda. Sicuramente non mi permetto di essere tranchant nei giudizi, perché non sono neanche d'accordo con la frase che hai detto, uno deve fare beneficenza o cose di questo genere, perché il gioco è a sé. È una cosa, se è una piaga, soprattutto se diventa una schiavitù, ecco, un vizio, una schiavitù, un'esigenza quasi come il respirare.
Il respirare. Ecco,
però ci sono altri modi per se vuoi giocare, ecco, insomma.
Zoff dice quei giocatori lì, se sono professionisti, non devono andare in nazionale. Cioè, stiamo cercando delle soluzioni. La soluzione qual è? Togliere le scommesse come sponsor e si lamentano i club, perché da lì arrivano molti soldi. Cioè, è un cane che si morde la coda. Sto cercando di capire approssimativamente.
È un cane che si morde la coda perché già dal tempo dei romani si scommetteva sui dadi. penso anche prima, quindi è una cosa insita nell'essere umano, ecco, insomma, e non è una cosa insita solo a solo delle fasce di parte. Reddito o delle fasce sociali, ecco, insomma. Sai che cosa dispiace?
Sì.
Dispiace magari l'atteggiamento di qualcuno che magari fa il mea culpa, poi alla fine della fiera si ricarica. Quello dispiace, perché bisogna dare, secondo me, un'importanza non solo ai fatti, ma anche alle promesse e alle parole. Le parole hanno un'anima. Se io dico determinate cose, non le devo dire tanto per dire, perché qualcuno se lo aspetta che io le dica. Le devo dire perché esprimono quello che io sento.
Certo. Insomma. Della serie, meglio un panino con tanto salame dentro.
Ma sai, io quando prendevo il treno che arrivavo dal
mortadella.
Mortadella.
Non dite mortadella che lui si squaglia, farebbe cose folli.
Li vendevano a Porta Nuova dentro dei sacchetti di carta, sì. E sempre compravo un panino alla mortadella.
Un pacco di sigarette?
Sigarette ce l'avevo già, e un libro giallo.
un libro giallo. E a volte anche qualche altra rivista, mi dicono.
Una volta c'era.
Di viaggi.
No, non sono mai stato.
Domenico, ciao, ti devo salutare.
Ciao,
un abbraccio.
Ciao.
Buona Pasqua, Domenico, ma ci sentiamo in privato. Magari ti invito a pranzo il giorno di Pasqua, sei libero?
Perché venerdì non ci sei.
Ah già, c'è ancora venerdì, è il venerdì santo, venerdì passione. È vero, c'è ancora Marocchino. È vero.
No, io spero sempre che entro il 2035.
Un saluto, mi stanno licenziando, sta piovendo. Ciao Domenico, ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.